Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver, letto da Jeans Robby Jeans. Parte terza, capitolo 7. L'autore lascia Lagado, arriva a Maldonada. Nessuna nave è pronta. Fa un breve viaggio a Glubdubdrib. Sua accoglienza da parte del governatore. Il regno di Balney Barbi fa parte d'un continente che, per quanto mi sembrò, deve stendersi dall'est verso una parte sconosciuta dell'America, all'ovest verso la California e a nord verso l'Oceano Pacifico, che dista solo 150 miglia da Lagado. Il porto più importante del regno ha un continuo commercio con la vicina isola di Lugnag, posta a nord-est, a circa 29 gradi di latitudine settentrionale e a 140 di longitudine. Lugnag dista circa 100 leghe dal Giappone, rispetto a cui si trova a sud-ovest, e fra i due sovrani di Lugnag e del Giappone corrono strettissimi rapporti, sicché c'è sempre l'occasione e il modo di passare da quest'isola a quell'altra. Dunque pensai che fosse questa la strada migliore per riavvicinarmi all'Europa. E dopo essermi accomiatato dal mio illustre e veramente benevolo protettore, il quale mi fece anche un ricco regalo prima della partenza, noleggiai due muli e una guida. Quelli per il trasporto della mia roba, questa per indicarmi la via che ignoravo, e mi incamminai. Nulla di interessante mi accadde durante il viaggio. Il porto di Balney Barbi si chiama Maldonada. Quando vi arrivai non c'era alcun bastimento che stesse per partire per Lugnag. Questa città era grande all'incirca come Portsmouth. Presto vi feci delle conoscenze e uno di quei gentiluomini mi consigliò, nel mese che avrei dovuto aspettare il vascello per Lugnag, di fare una scappata all'isola di Glubdubdrib, lontana appena 5 leghe verso sud-ovest, offrendosi di accompagnarmi con alcuni amici e di procurarmi una barchetta. La parola Glubdubdrib significa precisamente isola degli stregoni o maghi che dir si voglia. È grande 3 volte l'isola di Wight e fertilissima, abitata da una tribù di stregoni governati da un capo, che è sempre il più anziano di loro. Non si sposano che fra di loro. Questo governatore ha uno splendido palazzo e un parco di circa 3.000 acri, cinto da un muraglione di pietra alto 20 piedi. Dentro il parco si trovano altri piccoli recinti per il bestiame e i foraggi, e infine il giardino. Il governatore e la sua famiglia si fanno servire da domestici veramente di nuovo genere. Con la loro scienza negromantica può evocare i morti e costringerli a stare a suo servizio per 24 ore e non di più. Lo stesso spirito non può essere evocato più di una volta ogni 3 mesi, tranne circostanze eccezionali. Sbarcammo nell'isola alle 11 di mattina e uno dei due gentiluomini che m'accompagnavano si recò dal governatore per annunciargli che uno straniero desiderava rendere omaggio a Sua Altezza. Ottenuto il permesso, entrammo tutti e 3 nella corte del palazzo, passando attraverso una doppia fila di soldati, la fisionomia dei quali aveva qualche cosa di misterioso che mi produceva un inesprimibile terrore. Erano armati e vestiti con fogge antiche. Molti servitori dello stesso genere affollavano gli appartamenti che attraversammo prima di giungere alla sala del governatore. Dopo aver fatto 3 profondi inchini, fummo invitati a sedere su 3 sgabelletti ai piedi del suo trono. Lui conosceva la lingua balnibarnese, così poté farmi varie domande intorno ai miei viaggi, e per dimostrarmi sempre maggior confidenza, accennò col dito a tutti i circostanti di allontanarsi. Sull'istante, con mio immenso stupore, sparirono tutti come le ombre nei sogni. Ero molto spaventato, ma il governatore mi rassicurò. Che più volte erano stati intrattenuti allo stesso modo, non si scomponevano. Sicché ripresi un po' di coraggio e feci a sua altezza il racconto delle mie peregrinazioni, non senza interrompermi di tanto in tanto per guardare dietro le mie spalle, dove avevo visto sparire i fantasmi. Il governatore mi fece l'onore di tenermi a pranzo con sé, facendoci servire da un'altra torma di spettri. Questa volta però la mia paura era alquanto scemata. Alzatici da tavola al tramonto, pregai Sua Altezza di esimermi dal dormire nel suo palazzo, come mi aveva invitato a fare. Quindi andai con i miei amici a dormire nella città vicina, che era la capitale dell'isola. Però la mattina dopo tornammo a far visita al governatore, e così trascorremmo una decina di giorni a Glubdubdrib, stando il più del giorno dal governatore e la notte dormendo all'albergo. Mi ero così abituato a vedere i fantasmi che non mi facevano più paura, o ad ogni modo questa era sempre minore della curiosità. Una volta il governatore mi offrì di fare apparire tutti quei morti che io avessi nominati e di costringerli a rispondere a tutte le mie domande, purché si riferissero soltanto a fatti del loro tempo, e mi garantì che avrebbero risposto la pura verità, perché nell'altro mondo non si coltiva il talento della bugia. Accettai ringraziandolo umilmente di tanta gentilezza. Già che stavamo in una sala che dominava il parco, offrendoci un vastissimo panorama, il mio primo impulso fu di godermi qualche scena pomposa e spettacolosa. Così gli chiesi che fosse evocato Alessandro Magno alla testa del suo esercito, come si trovava dopo la battaglia d'Arbela. Ed ecco, a un cenno del governatore, apparire immediatamente il gran re nell'immenso prato sottostante alla nostra finestra. Alessandro fu invitato a salire là dove eravamo. Stentai molto a capire il suo greco, perché conosco piuttosto male quella lingua. Tuttavia, ricordo che mi assicurò in parola d'onore di non essere morto avvelenato, ma di essere stato vittima di un febbrone provocatogli dall'eccesso del bere. Vidi poi Annibale durante la traversata delle Alpi. Questi mi giurò di non aver mai portato con sé neppure una goccia di aceto. Vidi anche Cesare e Pompeo al comando dei rispettivi eserciti sul punto di combattere e assistetti al trionfo del primo. Volli poi contemplare in una gran sala il senato romano adunato da una parte e una moderna assemblea legislativa dall'altra. Quello mi fece l'impressione di una adunata di eroi e di semidei. Questa mi aveva tutto l'aspetto di un'accolita di facchini, di borsaioli, di briganti da strada e di bravacci. Domandai al governatore di poter parlare con Cesare e con Bruto. Lui li fece venire avanti e la vista di Bruto mi riempì di ammirazione, tanto ogni suo tratto esprimeva l'indomabile coraggio e la grande fermezza, il sincero amor di patria e insieme un cuore umanissimo. Mi accorsi con molto piacere che quei due grandi personaggi andavano perfettamente d'accordo, anzi Cesare disse che tutte le sue gloriose imprese erano da meno di quella che compì Bruto quando l'ammazzò. Con Bruto parlai a lungo e lui mi disse che passava tutto il tempo insieme col suo avo Giunio, con Socrate, Epaminonda, Catone il Censore e Tommaso Moro, formando un sestumvirato a cui tutte le epoche del mondo avrebbero difficilmente potuto aggiungere un settimo membro. Ma temo di annoiare il lettore citando il nome di tutti i grandi uomini che feci evocare per soddisfare l'insaziabile curiosità di vedere sfilare sotto i miei occhi tutte le antiche età, divertendomi specialmente a fare la conoscenza da una parte dei tiranni, usurpatori e macellatori di popoli e dall'altra dei liberatori delle nazioni oppresse. Ma sarebbe assai difficile far capire a chi legge tutta la soddisfazione da me allora provata. Capitolo 8. Un'ulteriore descrizione di Glubdubdrib. Correzioni alla storia antica e moderna. Dedicai un giorno intero ai colloqui con gli antichi più celebri per l'impegno e per la scienza. Così feci evocare Omero e Aristotele insieme con tutti i loro commentatori. Ma di questi ultimi era tale il numero che molte centinaia dovettero fare anticamera o aspettare nel cortile del palazzo. Riconobbi quei sommi alla prima occhiata, tanto si distinguevano non solo dalla folla, ma anche l'uno dall'altro. Omero era più alto e più bello nell'aspetto. Aveva la persona assai dritta per la sua età e gli occhi più vivaci e penetranti che avessi mai veduto. Aristotele invece andava curvo, appoggiandosi a un bastone. Aveva il volto magro, i capelli radi e dritti, la voce cavernosa. Presto mi accorsi che il resto della compagnia era perfettamente sconosciuta a entrambi, non avendoli mai visti né sentiti prima. Uno spirito, del quale non voglio rivelare il nome, mi disse che tutta questa gente si guardava bene dall'accostarsi nel mondo sotterraneo a quei due grandi autori, tanto si vergognava di averne spiegato così male ai posteri i profondi pensieri. Presentai a Omero Didimo ed Eustazio e potei fare in modo che li ricevesse ancor più benevolmente di quanto non meritassero, perché osservò a prima vista in loro la mancanza dell'ingegno necessario per capire un poeta. Quando però accennai ad Aristotele dei lavori di Scoto e di Ramus e gli presentai questi due scrittori, lui si spazientì e domandò loro se tutti i loro colleghi erano altrettanto babbei come loro gli sembravano. Pregai allora il governatore di far venire Cartesio e Gassendi, perché potessero spiegare ad Aristotele le loro dottrine. Il grande filosofo trovò nei loro sistemi parecchi errori, provocati dall'aver essi ragionato partendo da semplici ipotesi, come sono costretti a fare gli uomini. Fece loro osservare che tanto l'interpretazione di Epicuro, dataci da Gassendi, quanto i vortici di Cartesio erano già passati di moda, e predisse che lo stesso sarebbe accaduto della gravitazione universale sostenuta così calorosamente dai moderni scienziati, perché ogni nuovo sistema tendente a spiegare la natura è una semplice moda e deve cambiare tutti i secoli. E anche coloro che volessero fondarne uno sopra leggi matematiche, dopo una breve moda, cadrebbero nel dimenticatoio. 5 giorni durarono i miei colloqui coi più insigni uomini dell'antichità. Feci la conoscenza di quasi tutti gli imperatori romani. Anzi, il governatore ebbe il gentile pensiero di evocare i cuochi di Eliogabalo per prepararci il pranzo. Ma non poterono sfoggiare tutta la loro bravura per mancanza degli ingredienti necessari. Un Iliota di Agesilao ci fece assaggiare una scodella di brodetto nero alla spartana, ma ci fu impossibile inghiottirne più di una cucchiaiata. 2 giorni dopo il nostro arrivo, i miei compagni erano dovuti tornare alla loro città, ma io rimasi per fare la conoscenza degli illustri trapassati degli ultimi 3 secoli. Inglesi e stranieri, e siccome ho sempre ammirato molto i personaggi di importanza, pregai il governatore di evocare un paio di dozzine di ex regnanti coi rispettivi antenati fino alla 8ª o 9ª generazione. Ma sorpresa, dolore! Invece di vedere tutta una sfilata di corone, scorsi in una di queste famiglie 2 violinisti, 3 cortigiani dissoluti e un prelato italiano. In un'altra un barbiere, un abate e 2 cardinali. Il mio rispetto per le regalità mi vieta di insistere sopra un argomento così delicato. Ebbi però minori scrupoli per i duchi, i marchesi, i conti e gli altri titolati, e mi divertii a ricercare l'origine della speciale fisionomia di certe famiglie. Vidi così da dove provenivano i lunghi nasi propri di alcune, i volti olivastri e i lineamenti camusi di altre, i begli occhi di queste e i delicati colori di quelle. Mi spiegai perché in certe famiglie vi sono tanti pazzi o idioti e in altre tanti furboni e imbroglioni. Mi accorsi, insomma, a quante nobili famiglie può applicarsi il giudizio espresso da Polidoro Virgilio sopra qualche grande casata dei tempi suoi. Non v'era un uomo prode né una donna onesta. Vidi come la crudeltà, la vigliaccheria, il tradimento fossero diventati ereditari in certe famiglie, facendole riconoscere meglio dei loro stemmi e delle loro livree. Seppi chi era stato a introdurre una vergognosa malattia in una progenitura, in cui il male si era trasmesso da una generazione all'altra sotto forma di tumori e di scrofole. Né tutto ciò poté meravigliarmi affatto, quando vidi come le discendenze fossero state interrotte da paggi, servitori, cocchieri, musicisti, commedianti, soldatacci e borsaioli. Feci qualche scoperta a proposito della storia moderna piuttosto umiliante. Dovetti convincermi che i nostri storici ci hanno spacciato per grandi condottieri certi generali imbecilli e vigliacchi, e hanno trasformato dei piccoli ingegni in grandi politici, degli adulatori e dei cortigiani in persone intemerate, degli atei in uomini religiosissimi, dei sodomiti in persone piene di castità, delle spie in gente per bene. Seppi anche come si era potuto condannare a morte o esiliare persone innocentissime a causa di intrighi dei favoriti che avevano corrotto i giudici, e mi accorsi di quanti vili mascalzoni erano riusciti a ottenere le più onorifiche, redditizie e importanti cariche pubbliche. Capii allora quanta influenza abbiano avuto sulle corti, sui consigli, sui senati, le donne galanti, i pederasti, gli scrocconi e i buffoni. Quanto piccine mi sembrarono la saggezza e l'onestà degli uomini allorché conobbi la sorgente delle rivoluzioni, i motivi inconfessabili di certe splendide imprese e anche gli accidenti imprevisti e le bazzecole che avevano deciso della loro buona riuscita. I nostri storici sono dei veri ignoranti, pieni di malafede, quando pretendono di raccontarci aneddoti e memorie confidenziali, spiegandoci come il tale re fu avvelenato, come il tale o tal'altro principe ebbe un colloquio col proprio ministro. Quasi che questi signori avessero potuto guardare dal buco della serratura nei gabinetti dei sovrani e degli ambasciatori e fossero magari penetrati in fondo al loro pensiero, mentre invece l'hanno riferito di solito con errori tanto marchiani. Laggiù potei conoscere le cause misteriose di più di un avvenimento che ha sbalordito il mondo e vedere come una puttanella aveva dominato nella propria alcova, l'alcova nel consiglio, il consiglio nel senato. Un generale in capo mi confessò di avere riportato una volta una strepitosa vittoria per la vigliaccheria del proprio comportamento. Un ammiraglio mi disse che aveva sconfitto la flotta nemica contro ogni proprio desiderio, perché invece era deciso a lasciare sconfiggere la propria. Tre sovrani mi assicurarono di non avere mai, durante il tempo del loro regno, premiato o promosso una sola persona di merito, salvo una volta che uno di loro fu ingannato dal proprio ministro, il quale si era a sua volta ingannato. E del resto mi assicuravano di avere avuto ragione con quel loro sistema, dal quale non si sarebbero distolti se fossero tornati al mondo, perché i troni debbono necessariamente sorreggersi con la corruttela dei costumi, essendo incomodissimo nei pubblici affari trattare con persone diritte, leali e positive. mi venne la voglia di indagare il modo tenuto da molti personaggi per farsi un'altissima condizione, e restrinsi le mie ricerche ai tempi moderni, escludendo tuttavia i contemporanei, per paura di offendere qualcuno, sia pure uno straniero. Non c'è bisogno ad aggiungere che quanto ho detto sopra non tocca per nulla la mia diletta patria. Feci evocare molti personaggi, nei quali a prima vista scoprii tanta disonestà da non potervi pensare senza malinconia. Spergiuri, prepotenze, subordinazioni, seduzioni, inganni, favoreggiamenti e ogni sorta di simili porcherie erano i sistemi meno disonorevoli che erano serviti al loro successo. Ma parecchi mi confessarono di avere dovuto la propria fortuna all'incesto, alla prostituzione delle proprie figlie o alla sodomia. Altri avevano fatto uso di veleno. Altri ancora tradito il proprio re e il proprio paese. Innumerevoli poi coloro che avevano stiracchiato o sconvolto le leggi per rovinare l'innocenza. Dopo tutte queste belle scoperte, sarò perdonato se mostrerò di avere un po' meno stima dei potenti della terra, pur onorandoli e rispettandoli come è tenuto a fare un inferiore verso quanti gli sovrastano in così sublime modo. Avevo però letto su qualche libro che certe volte dei semplici sudditi avevano reso importanti servizi al paese o al sovrano e volli conoscerli. Mi fu risposto che di costoro non si ricordavano più neanche i nomi, tranne per qualcuno che veniva menzionato dagli storici come un traditore e un furfante. Tuttavia, volli far la conoscenza anche di questi poveri diavoli, dei quali lo stesso nome era ignoto, e me li vidi venir davanti con aria umiliata e in pessimo arnese. Mi dissero di essere morti poveri e disgraziati, quando non erano finiti sulla forca. Il caso di uno di loro mi sembrò veramente straordinario. Costui mi si presentò, avendo a fianco un giovanotto diciottenne. Mi raccontò di essere stato comandante di una quadrireme per molti anni e di avere partecipato, come tale, alla battaglia di Azio, dove aveva sfondato la linea avversaria, affondate 3 navi nemiche e fattane un'altra prigioniera, procurando in tale modo la fuga di Antonio e la sconfitta totale della sua flotta. Il giovane che ora l'accompagnava e che era suo figlio era rimasto ucciso nella battaglia. Finita la guerra, il valoroso capitano era andato a Roma per chiedere come ricompensa il comando di una nave più grossa che aveva perduto il capitano nello stesso scontro. Ma non l'ottenne, perché questa carica era già stata assegnata a un giovanotto che non aveva mai veduto il mare, ma in compenso era il figlio di Libertina, donna di fiducia di un amante dell'imperatore. Allora il buon uomo aveva ripreso il suo posto, ma si trovò il modo di accusarlo di avere mancato al proprio dovere, e il comando della sua quadrireme fu dato a un paggio, protetto dal viceammiraglio Publicola. Allora il povero diavolo si ritirò in una piccola fattoria lontano da Roma e lì finì la sua vita. Feci evocare Agrippa, che era stato l'ammiraglio della flotta vittoriosa ad Azio, e lui mi confermò la verità di questo racconto, aggiungendovi qualche lusinghiero particolare che la modestia del capitano gli aveva fatto tacere. Mi accorsi allora con sorpresa come rapidamente quell'impero era stato invaso dalla corruzione, e scemò la mia meraviglia per alcuni casi similianti da me osservati in altri paesi, dove i vizi di tutte le qualità hanno così a lungo trionfato e dove i generali si accaparrano gloria e saccheggi, pur avendo spesso minor diritto a questi e a quella che non l'ultimo dei loro soldati. Siccome tutti gli individui evocati mi apparivano tal quali erano stati da vivi, potei accorgermi anche quanto la razza umana fosse peggiorata nei secoli, e vidi con dispiacere che i vizi avevano alterato e sciupato i volti, indebolito i corpi, ritirato i nervi, afflosciato i muscoli, sbiadito i colori e corrotto le carni del popolo inglese. Vedendo qualcuno dei nostri contadini del vecchio stampo, sobri, semplici, onesti, veramente liberi, coraggiosi e buoni patrioti, non potei trattenermi dal provare un immenso disprezzo per quelli di oggi, così lontani dalle antiche virtù, abituati a vendere per denaro i loro voti nelle elezioni ai figli dei nobili, ed esperti ormai di tutti i ripieghi e gli inganni che erano propri, una volta, soltanto dei cortigiani. Capitolo 9. L'autore ritorna a Maldonada. Si imbarca per il regno di Lugnag. L'autore è messo in custodia. È chiamato a corte. Il modo in cui è ammesso. La grande indulgenza del re per i propri sudditi. Era venuto il momento di partire. Così mi congedai da Sua Altezza, il governatore di Glubdubdrib, e tornai a Maldonada, dove circa 15 giorni dopo trovai una nave che partiva per Lugnag. I due gentiluomini, amici miei, e qualche altro conoscente furono così gentili da provvedermi di tutto l'occorrente per il viaggio e mi accompagnarono fino a bordo. Durante il viaggio, che durò un mese, fummo travagliati da una grossa tempesta, che ci costrinse a tenerci al largo per approfittare del vento aliseo che dominava là per uno spazio di circa 60 leghe. Arrivammo finalmente all'estuario di Clumegnig, dove entrammo il 21 aprile 1708. Questa città è un porto di mare posto a sud-est di Lugnag. Gettata l'ancora a circa un miglio marino dalla città, facemmo i segnali per ottenere un pilota. Dopo mezz'ora ne vennero due, i quali ci guidarono tra scogli e rocce pericolosissime che ingombrano la rada e il canale, finché giungemmo a un bacino sicurissimo, posto a una gomena dalle mura della città. Ci fu qualche marinaio, il quale, fosse fellonia, fosse imprudenza, raccontò ai piloti che ero uno straniero, un viaggiatore straordinario, sicché costoro avvertirono il comandante della dogana, e quando sbarcai fui fermato e interrogato. Questo funzionario mi parlò in balnirbanese, lingua conosciuta a Lugnag per necessità di commerci, specialmente dalla gente di mare e doganieri. Io gli risposi brevemente, raccontandogli la mia storia nel modo più semplice e verosimile, ma credetti prudente cambiare nazionalità e farmi passare per olandese, già che sapevo che soltanto gli olandesi sono ammessi nel Giappone, dove io avevo idea di andare. Raccontai dunque al commissario del mio naufragio sulle coste di Balnibarbi, della roccia su cui mi ero salvato, dell'isola volante di Laputa dove ero stato raccolto, e del mio disegno di passare nel Giappone, da dove poter tornare in patria. Lui disse che era in dovere di trattenermi in arresto finché non avesse ricevuto ordini da Lugnag, dove avrebbe scritto subito, sperando di ricevere la risposta entro 15 giorni. Mi assegnò un alloggio decente, guardato da una sentinella. Tuttavia fui trattato assai bene. Avevo un vasto giardino dove passeggiavo, ero mantenuto a spese del re e molte persone vennero a farmi visita, spinte dalla curiosità di intrattenersi con un uomo proveniente da paesi così lontani, di cui ignoravano perfino il nome. avendo trattenuto con me un giovanotto della nostra ciurma, nativo di Lugnag, ma vissuto lungamente a Maldonada perché facesse da interprete, potevo conversare con quanti mi facevano la cortesia di una visita, sia per la comprensione delle loro domande sia per le risposte. Dopo 15 giorni, come si sperava, giunse l'ordine della corte, che fu di farmi condurre sotto una buona scorta di 10 cavalieri a Traldragrub, o Trildrogrib, perché ricordo di avere sentito entrambe le pronunce di questo nome. Il buon giovanotto che avevo preso al mio servizio mi accompagnò. Un corriere ci precedeva di circa mezza giornata per avvertire il re del mio arrivo e per chiedere a Sua Maestà in quale giorno e a quale ora avrei potuto avere l'onore e il piacere di leccare la polvere davanti ai gradini del suo trono. Questo è lo stile di questa corte, e dovetti accorgermi che non si trattava di pura metafora, perché quando fui presentato al sovrano 2 giorni dopo il mio arrivo, dovetti sdraiarmi bocconi e avanzare verso il trono di Sua Maestà, trascinandomi sul ventre e leccando il pavimento. La polvere non mi diede troppa noia, perché trattandosi di uno straniero avevano avuto la gentilezza di pulire ben bene il pavimento. Ma questa era una particolare grazia che non veniva concessa neppure ai nobili di prima classe, quando avevano l'onore di essere ammessi alla presenza del re. Certe volte, se avevano qualche nemico a corte, il pavimento veniva lasciato apposta sporco e polveroso, tanto che una volta vidi un signore arrivare sotto al trono con la bocca così piena di polvere che non poté spiccicar sillaba. E non c'è rimedio a questo inconveniente, perché è proibito con gravissime pene di sputare o di pulirsi la bocca in presenza di Sua Maestà. In quella corte vige anche un'altra usanza, che non mi pare troppo lodevole. Quando il re vuole sbarazzarsi di qualche nobile o cortigiano senza fare uno scandalo, fa spargere sul pavimento una certa polverina scura avvelenata, che spaccia il disgraziato tempo 24 ore. Però bisogna rendere giustizia a quel monarca caritatevole e premuroso della incolumità dei suoi sudditi, così da potersi portare a modello dei suoi colleghi europei. Dopo ciascuna di queste esecuzioni di morte, Sua Maestà pensa subito a dare ordine che il pavimento sia ripulito con cura, e se i servi non lo facessero, provocherebbero la contrarietà di Sua Maestà. Anzi, una volta vidi io stesso frustare ben bene un paggetto, il quale aveva malignamente trascurato di spazzare il pavimento, causando in tal modo la morte di un giovane gentiluomo di belle speranze, contro il quale il re non aveva nessun cattivo proposito, almeno in quel momento. Tuttavia, questa perla di sovrano acconsentì infine a perdonare il paggetto, il quale promise di non ripetere più simili scherzi, a meno che non ne ricevesse l'ordine espresso. Tornando dunque a noi, allorché fui giunto a 4 passi dal trono reale, mi rizzai sulle ginocchia. Poi battei 7 volte la fronte in terra e pronunciai questa frase che m'era stata insegnata a memoria il giorno prima. Ikpling Gloftrov Squatserum Bljoch Blasna Zuin Tnobalguf Sliopad Klublub Ast. Frase di circostanza che deve rivolgere al re chiunque venga ammesso alla sua presenza, che si traduce: possa la vostra celeste maestà sopravvivere di 12 lune e mezzo al sole. Il re mi rispose alcune parole che non capii affatto, ma risposi egualmente con altre che avevo pure imparato a memoria. Ialeric dualdom prastad mirpush, cioè la mia lingua la imbocca il mio amico, significando con questo che mi servivo di un interprete. Allora fu introdotto il giovane di cui ho già accennato, e con il suo aiuto riuscii a rispondere a tutte le domande che mi fece Sua Maestà in mezz'ora, io parlando balnibarnese, l'interprete in lugnagniano, Il re si interessò molto del colloquio e ordinò al suo Blif Marklub, ossia gran ciambellano, di darmi un alloggio nel suo palazzo, di fornirmi tutti i giorni di un assegno per il mantenimento mio e dell'interprete e una borsa di monete d'oro per i miei piccoli capricci. Restai 3 mesi a quella corte per compiacere Sua Maestà, che fu gentilissimo con me e voleva anche che restassi nel suo regno. Ma rifiutai le sue offerte per quanto lusinghiere, preferendo tornare in patria per finire i miei giorni presso mia moglie e i miei figli. Capitolo 10. I Lugnagnani sono elogiati. Una particolare descrizione degli Struldbrugs, con molte conversazioni su quell'argomento tra l'autore ed alcune eminenti persone. I Lugnagnani sono gente educata e generosa, e sebbene non siano privi di quell'orgoglio tipico dei popoli orientali, gli stranieri sono visti di buon occhio a corte e trovano presto una quantità di amici. Io ne conobbi molti di alto lignaggio, e per mezzo del mio interprete intrattenni con essi conversazioni niente affatto sgradevoli. Uno di loro mi domandò una volta se avessi mai visto uno Struldbrug, ossia un immortale. Avendogli risposto negativamente, aggiungendo che l'avrei visto volentieri per la curiosità di sapere come un essere umano poteva essere chiamato in tal modo, il mio interlocutore mi disse che qualche volta, sebbene a lunghissimi intervalli, nasceva nel loro paese un bambino con una macchia rossa e rotonda posta proprio sul sopracciglio destro. E questo segno era infallibile indizio di immortalità. Questa macchia era grande come una nostra monetina d'argento da 3 pence. Poi con gli anni cresceva di larghezza e cambiava di colore. A 12 anni diventava verde, a 20 azzurra, a 40 nera e grande come uno scellino. Allora non cambiava più. Queste nascite erano così rare che in tutto il regno esistevano soltanto 1100 immortali all'incirca, dell'uno e dell'altro sesso. Nella capitale ve n'era una 50, fra i quali una bambinetta di 3 anni. Il fenomeno non era speciale di nessuna famiglia, e i figli degli Struldbrugs erano mortali né più né meno degli altri. Confesso che tutti questi discorsi mi fecero una piacevolissima impressione. E siccome la persona che me li faceva comprendeva bene la lingua balnibarnese, mi lasciai andare a frasi forse alquanto esagerate per esprimere la mia ammirazione. Gridai, quasi rapito in estasi, «O popolo felice, i cui figli possono sperare nell'immortalità! Fortunato paese, dove gli esempi dei tempi trascorsi e delle loro grandi virtù non si smarriscono per intero, dove i primi uomini vivono ancora e vivranno in eterno, per dare insegnamenti di saggezza a tutti i loro discendenti. E felicissimi poi, fuori di ogni confronto, quegli ottimi Struldbrugs, che sono liberi dalla maggiore calamità umana, e lo spirito dei quali è alleggerito dal perpetuo timore della morte». Manifestai poi la mia meraviglia di non avere ancora incontrato alcuno di questi immortali alla corte, perché, qualora ve ne fossero stati, li avrei subito riconosciuti per la gloriosa impronta che dovevano portare in fronte. «Come mai?» aggiunsi, «un re tanto saggio non sceglie loro per ministero e per il suo consiglio privato. Forse la rigida virtù di questi vecchioni non andrebbe d'accordo con la corruttela dei cortigiani. Comunque ne parlerò a Sua Maestà. E gradisca oppure no il mio consiglio, accetterò l'offerta di restare in questo paese, se non altro per poter trascorrere il resto della mia vita in compagnia degli immortali, purché si degnino di tollerare la mia. Il mio interlocutore, che come ho detto capiva benissimo la lingua di Balnibarbi, mi guardava con un sorrisetto che rivelava tutta la sua compassione per la mia ignoranza. Poi, dopo avermi detto che la mia intenzione di restare a Lugnag gli faceva molto piacere, mi chiese il permesso di poter riferire al resto della compagnia le mie parole. Mentre traduceva, nessuno degli altri presenti diede a conoscere l'impressione che riportavano dal mio discorso. Soltanto parlarono a lungo fra loro, ma io non capii una parola. Infine, il primo interlocutore mi disse molto garbatamente che le mie opportune riflessioni sui privilegi dell'immortalità erano piaciute a tutti i suoi amici, ma che desideravano sapere che cosa avrei fatto e quale sarebbe stato il programma della mia vita qualora fossi nato Struldbrug. Risposi che il tema si prestava anche troppo all'eloquenza, soprattutto per un carattere come il mio, che si compiaceva di continuo di fantasticare su quello che avrei fatto se fossi stato re, condottiero di eserciti o ministro di Stato. Quanto all'immortalità, avevo certe volte pensato al da farsi nel caso che fossi potuto vivere eternamente, e poiché mi veniva domandato avrei fatto volentieri sfoggio della mia fantasia. Se dunque, dissi, fossi nato Struldbrug, non appena avessi compreso il mio privilegio e il divario che passa tra la vita e la morte, avrei prima di tutto tentato ogni mezzo per diventare ricco. E a forza di economia e di prudenza speravo di poter, dopo 200 anni, godere di una discreta agiatezza. Fin dalla gioventù poi mi sarei dato allo studio, nella speranza di diventare il più dotto uomo dell'universo. Avrei accuratamente preso l'appunto di tutti i grandi fatti. Avrei osservato con cura il succedersi di tutti i sovrani e dei ministri, confrontandone l'opera e facendovi sopra le opportune riflessioni. Avrei tenuto conto via via di tutti i cambiamenti della moda e della lingua, e di quelli dei costumi, delle leggi, delle convenienze, persino dei piaceri. Così sarei diventato un vero emporio vivente di conoscenze e di saggezza, il vero oracolo della nazione. Sarei giunto ai 60 anni guardandomi bene dal prendere moglie, ma vivendo sempre con onesta e decorosa economia. Mi sarei preso il piacere di educare qualche giovane, inculcandogli un po' della mia illuminata e lunga esperienza. Ma la mia scelta e i miei costanti compagni sarebbero stati un numero dei miei fratelli immortali, dei quali avrei eletto una dozzina, dai più antichi fino ai miei contemporanei. Se qualcuno di loro fosse stato povero, gli avrei offerto ospitalità in casa mia e ne avrei voluto avere sempre qualcuno alla mia tavola, invitando anche qualche mortale di merito. E mi sarei abituato facilmente a vedermi rapire questi ultimi dalla morte, consolandomi coi loro successori. Anzi, questo spettacolo sarebbe diventato per me piacevolissimo, come lo è per un floricoltore la vista dei tulipani e delle rose nel suo giardino, che nascono, muoiono e rinascono ancora. Fra noi altri immortali scambieremmo di continuo tutte le osservazioni fatte nel corso dei secoli, e i nostri ricordi ci renderebbero possibile di tener dietro alla corruzione dell'umanità, combattendola palmo a palmo coi nostri insegnamenti e consigli, che aggiunti alla continua efficacia del nostro esempio, impedirebbero alla nostra specie di degenerare ogni giorno di più, come viene rimproverata di fare da tempo immemorabile. A tutto questo bisognerebbe aggiungere il divertimento di vedere la rovina delle dinastie, le rivoluzioni, le trasformazioni delle alte e basse classi, le più superbe città cadere in rovina, gli oscuri villaggi diventare soggiorno di monarchi, i fiumi maestosi cambiarsi in ruscelli, l'oceano lasciare una spiaggia per andare a bagnarne un'altra, nuove terre essere scoperte, le nazioni più civili diventare barbare e rozze, le più barbare trasformarsi a loro volta in illuminate e civili. Avremmo infine potuto vedere risolti i problemi più importanti, come quello del moto perpetuo e della panacea universale, e ogni altra invenzione perfezionata al sommo grado. In astronomia avremmo potuto fare le più mirabili scoperte, perché saremmo sopravvissuti agli avvenimenti da noi predetti e avremmo avuto la conferma dei nostri calcoli. Avremmo potuto osservare il cammino e la ricomparsa delle comete e tutti i mutamenti del moto e dell'aspetto del sole, della luna e degli astri. E così mi dilungai a parlare di tutti i vari argomenti che mi suggeriva il naturale desiderio di prolungare all'infinito una vita e una felicità quali possono esistere sotto la luna. Quando ebbi finito, i Lugnaghiani, ridendo alquanto alle mie spalle, si spiegarono e commentarono reciprocamente le mie parole. Poi la stessa persona che le aveva riassunte e tradotte fu pregata di farmi la carità di aprirmi gli occhi e di svelarmi tutti i miei errori. Errori d'altronde perdonabili, sia perché inerenti alla debole natura umana, sia perché uno straniero non poteva apprezzare a dovere la razza degli Struldbrugs, tutta propria di quel paese, non trovandosi alcun immortale né a Balni Barbi né al Giappone. Anzi, questo personaggio che mi parlava, avendo avuto l'onore di rappresentare il proprio sovrano in quei paesi, era stato creduto a stento da pochissimi quando aveva accennato a quel fenomeno singolarissimo. E lo stupore dimostrato da me al sentirne parlare gli confermava ora che anche a me il fatto riusciva nuovo e quasi incredibile. Però aveva osservato durante i suoi viaggi a Balni Barbi e in Giappone che il desiderio di vivere a lungo era comune a tutti gli uomini e che anche coloro che avevano già un piede nella fossa si attaccavano con l'altro alla terra più forte che potevano. Nell'isola di Lugnag invece la faccenda andava molto diversamente, visto che il continuo spettacolo degli Struldbrugs aveva preservato gli abitanti dal nutrire un così insensato amore per la vita. «Tutto il programma d'esistenza», mi obiettò questo personaggio, «da voi formulato nell'ipotesi di godere dell'immortalità, quale avete appena esposto, appare assurdo e del tutto irragionevole, perché presuppone un'eterna giovinezza e una forza e una salute inalterabili. Ma il nostro desiderio era di sapere come avreste trascorso una vita immortale senza sfuggire agli inconvenienti della vecchiaia, non già di sapere se sareste stato contento di godere un'eterna gioventù unita a una perpetua salute. Infatti, tanto a Balni Barbi quanto in Giappone ho potuto osservare un perpetuo desiderio di allontanare il momento della morte, anche quando sembrava che dovesse tardare troppo, e ho visto che nessuno moriva volentieri, a meno che non vi fosse costretto da torture o dolori straordinari. E fece appello all'esperienza da me fatta in Inghilterra e negli altri paesi visitati per confermare la verità dell'osservazione. Spiegatomi così il suo punto di vista, mi descrisse gli Struldbrugs, dicendomi che assomigliavano ai mortali e vivevano come loro fino ai 30 anni. Poi cadevano in una specie di nera malinconia, che andava sempre crescendo fino agli 80 anni, giunti alla quale età non solo erano sottoposti a tutte le malattie, le miserie e le debolezze solite, ma erano tanto perseguitati dall'idea tormentosa dell'eterna durata di questo stato di miseria da non potersi consolare in nessun modo, sicché non soltanto diventavano testardi, burberi, avari, queruli, pettegoli, ma non erano più capaci d'amicizia e ripudiavano ogni tenero affetto familiare, che non sopravviveva mai alla seconda generazione. Divorati di continuo da smanie e desideri inappagabili, invidiavano soprattutto i vizi dei giovani e la morte dei vecchi. Allo spettacolo di quelli si affliggevano di non poterne godere anche loro. E quando assistevano a un decesso, maledicevano la propria sorte e rinfacciavano alla natura di aver negato loro la speranza di soccombere, entrando nell'eterna quiete. Essi perdevano la memoria di qualunque avvenimento, o tutt'al più si ricordavano, e molto all'ingrosso, di ciò che avevano visto o imparato da bambini o da giovani. Ma per assodare i veri particolari di un fatto era molto più prudente fidarsi della comune tradizione che della memoria degli Struldbrugs. Coloro che vaneggiavano e avevano perduto ogni ricordo erano ancora i meno infelici, perché eccitavano la generale compassione ed erano esenti da quegli odiosi difetti che abbondavano negli altri Struldbrugs. «Allorché un immortale», aggiunse il mio interlocutore, «si sposa con una immortale, il matrimonio viene disciolto per una legge dello Stato quando il più giovane dei due coniugi ha raggiunto gli 80 anni, giacché si ritiene giusto che un disgraziato, costretto a campare senza suo desiderio, né colpa per l'eternità, non debba per colmo di sventura vivere insieme a una donna egualmente immortale. Giunti a quel limite di età, sono considerati come morti civilmente. I loro averi passano agli eredi e viene loro concessa una semplice pensione alimentare. I poveri sono mantenuti dal pubblico erario. È vietato loro di occupare un posto di fiducia, di esercitare una professione lucrativa, di comperare, di vendere, di concorrere alle aste, e la loro testimonianza non è ammessa nei tribunali civili né penali. Quando arrivano a 90 anni perdono i denti e i capelli. Non sentendo più il gusto dei cibi, mangiano e bevono senza provar piacere. Le loro malattie si prolungano senza più aggravarsi né dar luogo a guarigione. Nel parlare dimenticano i nomi dei più comuni oggetti e dei più intimi amici. Non possono neppure dilettarsi dei libri, non ritenendo a memoria le prime parole di un periodo fino alla fine del medesimo. E così anche quest'ultimo svago è loro vietato. Inoltre, essendo la lingua lugnaghiana molto proclive a cambiare, gli Struldbrugs nati ed educati in un secolo stentano a capire gli uomini nati nei secoli seguenti, e 200 anni dopo non possono più sostenere una conversazione coi propri bisnipoti, sicché si trovano sempre come stranieri nella loro stessa patria. Questa è la descrizione, fedelmente riferita, degli immortali di quel paese, quale mi fu resa. Mi vennero quindi indicati 5 o 6 di questi esseri appartenenti a secoli diversi, i più giovani dei quali avevano appena 200 anni. Ma per quanto fossi presentato a loro come un gran viaggiatore, non pensarono neppure di rivolgermi qualche domanda, ma mi chiesero invece uno slumskudas, ossia un piccolo ricordo, metafora trasparente per chiedere l'elemosina ed ingannare la legge che vieta la mendicità, giacché sono mantenuti a spese del governo, per quanto assai economicamente, a dire il vero. Gli Struldbrugs sono in genere disprezzati e odiati. La loro nascita, ritenuta un cattivo presagio, è registrata con cura, di modo che consultando la pubblica anagrafe si può sapere la loro età. Però quei registri non risalgono al di là dei 1000 anni, o che siano andati distrutti dopo quell'epoca per il logorio del tempo, o a causa di rivoluzioni politiche. Ad ogni modo, quando si vuol sapere pressappoco la loro età, si domanda agli immortali di quali sovrani o uomini illustri si ricordino, e si può stare certi che l'ultimo di questi personaggi deve essere vissuto prima che l'immortale compisse gli 80 anni. L'aspetto di questi esseri era ripugnante, e le donne facevano ancora più schifo degli uomini. alle naturali infermità della decrepitezza, tutti costoro aggiungevano una certa aria di spettri, tanto più spiccata quanto maggiore era il numero dei secoli che erano vissuti. E l'effetto che ne derivava è indescrivibile. Fra cinque o sei di loro distinguevo facilmente i più anziani, anche se passava un solo secolo fra le rispettive età. Come il lettore può capire, tutto il mio entusiasmo per l'immortalità andò in fumo. Le lucubrazioni a cui mi ero abbandonato nei tempi passati, sul programma di una vita eterna in questo basso mondo, mi sembrarono così sciocche che arrivai a pensare che un tiranno non avrebbe potuto inventare una peggior tortura di una tale interminabile esistenza. Il re, dopo aver saputo del colloquio avuto da me con i miei amici su questo argomento, si degnò di scherzare benevolmente sul mio timore della morte e mi consigliò di condur con me in Inghilterra un paio di Struldbrugs per guarire i miei concittadini da quella paura. Ma non era possibile, perché la legge vietava di fare uscire gli immortali da Lugnag, altrimenti avrei pensato io a esportarne qualcuno, magari a mie spese. Le leggi di quel paese circa gli immortali mi parvero, del resto, severissime e del tutto confacenti al caso. Senza di esse, l'avarizia di questi esseri, crescendo con l'età, li avrebbe resi padroni di tutti gli averi della nazione e di tutti i poteri civili. Ciò che, data la loro incapacità, avrebbe finito col mandare il paese alla malora.